Welcome to Keylogging Podcast. Regno di Dio. E dentro di voi, così riferisce le parole del Cristo, l'Evangelista Giovanni. È una citazione esatta. Realmente il Cristo disse a chi gli rivolse questa domanda: il regno di Dio è dentro di voi. E voi sapete quante verità sono racchiuse in questa affermazione. Dio che è nell'uomo. Ma in questo momento vogliamo, figli cari, guardare un altro significato. Ed è questo. La realtà è nell'intimo di ciascun individuo. E questa verità è tale anche per quello che può accadere nella vita dell'uomo. È inutile, o cari, che gli statisti, i teorici, pensino a nuove forme di società. È inutile ricercare una società migliore al fuori dell'individuo. La società migliore, diciamo noi, parafrasando la verità che il Cristo annunciò agli uomini, non è al di fuori nei sistemi, ma dentro ciascuno di noi. Se figli, voi non siete convinti di questo, constaterete direttamente, gli eventi ve lo dimostreranno, che tutti gli sforzi volti in sensi diversi a migliorare ulteriormente la società, i rapporti fra gli uomini, fra i popoli, saranno sforzi vani, che ricondurranno allo stesso punto di partenza. Ed allora non potrete che convincervi della verità di quanto tempo che andiamo dicendo di questa verità. E se siete convinti di essa, o figli, che cosa aspettate a trarla in pratica, a darle attuazione, a dare ad essa attuazione? In che modo? C'è un solo modo, Signore. Ed è quello di cominciare da voi stessi e dal vostro intimo, portare ordine, equilibrio, rettitudine dentro di voi, portare pace attorno a voi. Questo è il solo modo che può cambiare il mondo. Non occorrono degli studiosi, dei teorici, che pensino a come dare maggior libertà all'uomo e al tempo stesso a controllarlo. Ma occorre che ciascuno di noi, ciascun uomo, si faccia studioso di se stesso, si faccia autore di una nuova società, cominciando dalla sua esistenza di ogni giorno. E non è che con questo noi vi chiediamo delle azioni eroiche, nel senso di appariscenti, ma vi chiediamo l'umile azione di ogni giorno, racchiusa nella segretezza di voi stessi. Portare ordine e pace in voi ed attorno a voi, con coloro che vi sono vicini. Quelli rappresentano il vostro mondo, la vostra società. E quella è la società che dovete migliorare. Quella per la quale siete chiamati responsabili. Chi conosce tutto ciò e racchiude queste verità, le relega come enunciazioni che suonano bene ad ascoltarsi, ma che non hanno riscontro nella pratica. Sarà certo chiamato responsabile anche di questo, anche e soprattutto di questo. Voi siete responsabili di ciò che accade nel mondo nella misura in cui nulla fate per migliorare voi stessi. Non occorre essere dei leader, dei capi, dei trascinatori di folle, dei santi, dei maestri, ma vi bisogna invece essere degli umili lavoratori di se stessi, delle unità di una umanità, si lavorano singolarmente, cominciando dalla parte più feribile, più attaccabile da se stessi, per un mondo nuovo e migliore. Migliore non nel senso che comunemente oggi si dà a questa parola, migliore non per più comodo o più agiato, ma per più funzionale ai fini del raggiungimento dello scopo per il quale ogni essere vivente esiste. Che la pace sia con voi, con tutti gli uomini. Man mano che noi proseguiamo nella nostra esposizione, notiamo il vostro interessamento, che si sposta a quei piani dei quali conoscevate qualche definizione, per cercare di capire meglio quale tipo di esistenza scolare vi sia. Parlando del piano akasico, voi siete tutti convinti che vi sia un'enorme differenza di esistenza rispetto ai piani più densi del cosmo. L'ultima volta abbiamo visto abbastanza dettagliatamente che cosa è che distingue la percezione dal sentire. E questa sera vi siete chiesti se nel piano akasico possono essere delle forme di percezione analoghe agli altri piani del cosmo. E voi sapete che nel piano fisico, nel piano astrale, nel piano mentale, i piani più densi, la percezione avviene attraverso ad un ente percepiente che è l'individuo e qualcosa che deve essere percepito, ed è il mondo circostante all'individuo. Voi sapete anche che questo mondo circostante non è affatto oggettivo, nel senso che fino ad oggi avete, o fino a ieri avete creduto. ma il mondo, quale l'individuo lo percepisce, esiste in quel modo solo per lui. Individuo, ente percepiente, qualcosa che sta attorno all'individuo, che a lui fa cornice, da questo connubio ne salta fuori la percezione individuale. I maestri che parlano, che aiutano, sono veri, non c'è dubbio. Veri per l'individuo che li ascolta. Se vi sia un rapporto simultaneo tra maestro ed individuo che ascolta, non ha importanza, perché questo non ha rilievo sul piano oggettivo. Ciò ha valore unicamente da un canto per l'individuo, dall'altro per il maestro, ma due valori distinti e separati, che hanno in comune unicamente un'immagine virtuale, un nesso illusorio, qualcosa di contingente. Ciascuno, tanto il maestro quanto l'individuo che ascolta, ha la sua esistenza, e quella sola per entrambi ha valore. Ora, anche quando un maestro parla ed un individuo ascolta, vi è un percepiente e qualcosa da percepire. L'individuo percepisce il maestro. Da questa percezione sorgerà, dicendo tutto ciò in modo molto esemplificato, una perla, la perla del sentire individuale, la quale esiste già da sempre e per sempre nell'individuo, ma vibra, si rivela, esiste in quell'attimo eterno, quella sola volta nella eternità senza tempo, quando la percezione dell'individuo lo conduce ad avere una esperienza, e l'esperienza ha luogo quando la percezione individuale del mondo, nel mondo dei fotogrammi, si ripercuote tanto profondamente e sentitamente da raggiungere la coscienza dell'individuo. Allora, quel granello di sentire individuale si rivela. Allora l'individuo ha la constatazione diretta che in lui esisteva quel sentire. Se noi però tagliamo la parte grossolana, il percepire attraverso ad un essere posti di fronte ad un oggetto da percepire, troviamo la parte dell'individuo che qualcuno molto facilmente potrebbe definire più reale. Proviamo il sentire individuale. Il quale sentire individuale è cosa tutt'affatto diversa, lo sapete, dalle ultime conversazioni del percepire. Il sentire si rivela, esiste, al di fuori di un ente percepiente e di qualcosa da percepire. È un sentire, come possiamo definirlo, totalmente differente. È un giungere a sentire totalmente differente da quello che voi potete oggi concepire. È un fluire spontaneo, oltre un certo limite. Quando l'uomo non ha lasciato la ruota delle nascite e delle morti, ha queste esperienze di cui prima vi ho parlato. E costituisce, per dirlo alla vecchia maniera, la sua coscienza, il suo corpo acasico. Allorché trapassa, abbandona il veicolo del piano fisico, dopo una serie di esperienze astrali, abbandona il veicolo astrale e quindi il mentale. Se egli è un uomo di una evoluzione relativa, la sua coscienza non sarà sufficientemente costituita. Ricordate queste parole, signora? Ed allora non potrà vivere consapevolmente nel piano acasico. Per lui sarà allora il riposo dell'ego, fino ad una nuova incarnazione, al momento in cui si ricostituirà, si riammanterà di materia mentale, quindi astrale e quindi fisica, dicemmo, è vero figlio? E tornerà a vivere come uomo. Ora, che cosa significa vivere consapevolmente nel piano acasico? Significa avere palpitante, esistente, un grado di sentire, di coscienza, piuttosto complesso, intenso. Se noi saltiamo a piè pari tutto il periodo in cui l'individuo si incarna e arriviamo nell'osservazione al punto in cui si è costituita la coscienza individuale, cioè l'individuo ha abbandonato la ruota delle nascite e delle morti, ci è forse più chiaro che cosa significa vivere coscientemente nel piano akashico. A quel punto abbiamo detto l'individuo ha costituito la sua coscienza individuale. Quindi l'amore al prossimo sarà una meta raggiunta, un sentire che in quel momento, sentire individuale, che in quel momento si realizza nell'eternità. È quello il momento in cui il sentire è creato da Dio. Questa espressione è un capolavoro di errore e non potrebbe essere diversamente. Si parla di creazione, si parla di momento, ma come dire diversamente? Che cosa accade quando l'individuo ha lasciato la ruota delle nascite e delle morti? Quando il fluire del sentire individuale avviene senza necessità di percezioni nei piani più densi del cosmo, avviene spontaneamente. Significa vibrare all'unisono di tutte le perle del sentire, dei sentire individuali. Significa quindi raggiungere un sentire universale e quindi cosmico. Significa ritrovare in questa comunione di sentire individuali tutte, non solo tutte le percezioni degli individui ai quali siamo uniti, cioè tutti gli individui esistenti nel cosmo. Significa fondersi a quel grado di sentire con tutti i sentire analoghi. Per darvi un'idea, se fosse l'amore al prossimo, quel grado di sentire, significa raggiungere l'amore al prossimo totale, in ogni sua forma, in ogni sua variante, in ogni suo aspetto. Se fosse la visione di un'arancia su un tavolo, significherebbe raggiungere la visione dell'arancia da tutti i punti di vista degli osservatori che sono attorno a quel tavolo. Questo significa, cioè vivere la totalità delle esperienze individuali ad un dato livello di sentire, poi a quello successivo, a quello successivo ancora, non più attraverso alla percezione individuale, ma attraverso alla percezione di tutti gli individui, o meglio, siccome di percezione più non si può parlare, attraverso al sentire totale dell'individuo. Ma nel piano akashico voi avete frammentato tutti i sentieri individuali. Poi avete anche rammentato l'individualità e avete detto, ricordando le nostre parole, che la massima espressione della individualità è la scintilla divina. L'altra volta parlammo di visualizzare l'individuo. Adesso cerchiamo di visualizzare gli esseri, anche se queste espressioni che udrete saranno altrettanti capolavori di errore. Le individualità hanno dunque un terminale oltre il cosmo, nella scintilla divina. Ma la scintilla divina noi l'abbiamo definita virtuale frazionamento dell'assoluto. Perché non è concepibile un reale frazionamento. E non è altrettanto concepibile che l'insieme delle individualità, di queste collane di sentire individuali, percepite tutte simultaneamente, abbiano ciascuna un frammento di divinità. Dunque, questo punto terminale è un punto che non esiste realmente, è un punto virtuale, è un frazionamento che non può essere illusorio dell'assoluto. Allora dunque potremmo dire, visualizzando l'insieme delle individualità, che la scintilla divina è un sole, di cui i raggi sono appunto le individualità. Allora, noi troviamo un punto di confluenza di tutti gli esseri esistenti in un cosmo. Un punto di esistenza che è un virtuale frazionamento dell'assoluto, che quindi, in altre parole, è l'assoluto. Questa immagine ci ricorda l'immagine delle anime gruppo. Tanti corpi che fanno capo ad un individuo. Così tante collane di sentire che si imperniano tutte su un punto unico, il virtuale stazionamento dell'assoluto. Non credo si tratti di un apporto. Allora comincia a delinearsi una immagine più chiara, dalla quale vediamo che in fondo forse siamo tutti un unico corpo, un unico essere, potremmo dire, che esiste una differenza fra me e te, come può esistere una differenza fra un filo d'erba ed un altro filo d'erba di un prato. Entrambi fanno capo alla stessa individualità e noi tutti abbiamo le nostre fondamenta, le nostre radici in un punto comune. Non solo, ma senza arrivare tanto lontano, senza giungere a quel punto comune, prima di allora le mie esperienze in ultima analisi saranno le vostre, e le vostre sono le mie. quale coraggio possiamo allora guardarci senza comprensione l'un l'altro? Con quale coraggio possiamo sentirci estranei l'uno all'altro, figli e fratelli, quando ciascuno di noi non sa che rappresentare una esperienza, una variante di quella infinita esistenza che si chiama assoluto? Nessuno che abbia veramente compreso queste misere parole può guardare con distacco, con passione, con miserazione un suo fratello. Nessuno che comprenda in pieno queste parole può sentire estraneo a se stesso un qualunque altro essere esistente. Io vi auguro che possiate intravedere la luminosità di queste verità, perché esse potranno rendervi tanto forti da sopportare le ingiurie di chi non le comprende. Potranno rendervi tanto forti da farvi sorridere di chi si prende gioco di voi, ma vi renderanno tanto liberi da non conoscere più nessuna limitazione. Pace a tutti voi. Sia con voi e con tutti gli uomini. Quando, figli, pensiamo al valore di un insegnamento, in specie quando questo avviene, come nel vostro caso, così in gruppo, noi siamo consapevoli di che cosa significa realmente ciò, ma voi pensate che parlando di certe verità, questo abbia valore unicamente per la parte che di esse ciascuno di voi riesce a tradurre nell'intimo suo. Ciò è esatto. Nessuno vuol dire il contrario. Ai fini vostri voi stessi, di chi ci ascolta, le cose stanno in questi termini. La verità è vera per la parte che ciascuno riesce a comprendere, ma il valore dell'insegnamento, dell'insegnare, di portare altri e nuovi concetti non sta solo in ciò. L'insegnamento ha un suo valore o significato anche per altri che qua non ci ascoltano e forse che mai udranno direttamente le nostre parole. Quando voi udite ciò che noi diciamo, voi riflettete, pensate a questi concetti e fate tutto un lavoro mentale. Ecco, è importantissimo questo lavoro di comprensione che voi fate, di analisi, di raffronto. È importante per voi stessi e per i concetti che contribuite a divulgare in modo, possiamo dire, telepatico. Perché quando poco fa ho detto, figli, che queste riunioni sono importanti anche per coloro che mai udranno le nostre parole, non intendevo riferirmi a coloro che le udranno o le leggeranno riportate da voi o da altri, per una sorta di tradizione che potrà esservi, ma intendevo proprio riferirmi a questa forma di divulgazione telepatica. I tempi, è stato detto, si sentono prima di tutto nell'aria, così i concetti, le verità. Quando l'uomo è pronto ad una determinata scoperta, anche se questa non è l'ultima scoperta, e quale è l'ultima scoperta? Quando è pronto a ciò, quando l'ambiente è maturo, queste verità che stanno per essere scoperte sono nell'atmosfera e basta un nulla perché gli uomini, attraverso il loro veicolo mentale, possano captarle. Riusciranno a sentirle in loro stessi, senza dare forse una veste, una forma letterale o qualunque, o di pensiero, ma quello che è più importante, la capteranno entro loro stessi e basterà un nulla per farla rivelare alla loro consapevolezza. Così voi, quando meditate su quello che noi vi diciamo, fate una opera che è doppiamente utile, un'opera che ha una sua utilità per voi stessi ed un'altra ancora più vasta per gli altri vostri simili, che forse in quel momento sono in tutt'altre cose occupati, che non pensano a cose di livello sottile, ma che ricevono attorno alla loro aura questi principi, queste verità. Ecco perché è importante che sia costituito un gruppo. Noi vi abbiamo sempre manifestato la nostra avversione ad ogni forma di organizzazione per queste cose. E qua però, dicendo che è necessario che il gruppo sia costituito, non intendiamo parlare di organizzato in senso umano. Neppure Cristo, con un paragone indegno, quando parlava e insegnava ai suoi apostoli, aveva organizzato nel senso umano un gruppo, eppure un gruppo c'era. Così, quando siamo riuniti in nome della verità e da questa siamo volti veramente con sincera intenzione, la verità non può che essere captata. Sarà captata attraverso ad un processo lento, di difficile assimilazione, ma sarà certamente afferrata. E quando è afferrata da un insieme di creature, è afferrata non solo per quelle creature che si sono riunite in nome di essa, ma anche per altre che al momento ne sono totalmente ignare e lontane. Vi lascio momentaneamente. Prima volta, è la prima volta che io mi manifesto a voi. Il mio dire non ha certo grande importanza. E quali ho poco sì da dire che dimentico sono della vostra lingua. Aiuto me in ciò. Una guida, e a quella vanno la mia riconoscenza. Guardo ora la terra che mi ricettò e che tanto amai e tanto fui cagione di pianto. Quanto e quanto mutata essa è. Ecco, io fui crudele ed una vita tolsi, ma ciò con grave espiazione soffrì. Allora difficile assai era cambiare il mondo la famiglia, il modo di vivere di ciascheduno. E tanti lustri solevano passarci, e qualcosa mutava forse. Io amavo il nuovo, e dal mio rischio lo abbracciai. Il dono di Dio fatto Maria mi fu di gran sostegno, che il mio nuovo abbracciato fu dagli altri. Fui un innovatore, direste ora. Ma quante delle cose io avrei voluto cambiare sono oggi cenere, e le mie stesse che credeva eterne, più nulla sono. Talvolta quando nuovamente la carne ci attira per prenderci nella sua ruota e richiamarci al mondo, la curiosità t'assale, curiosità di rivedere ciò che lasciaste. E m'è stato spiegato che questo è il primo atto che ti richiama a Dio. Ecco, io fui richiamato dalla curiosità di vedere se venire opere del nuovo erano ancora viventi, ed una sconosciuta, ma mia, ne vidi qui in Fiorenza. Essa in una stanza di una dimora sotto ad un tetto, in una casa piena di mobili e masserizie, una vecchia signora abita colà. Leggo un nome, Piazza dei Giunti. Vittore fui. E il mio nome fu Piancur. Qualcosa vuol dire? Michelangelo mi dice. Oh. pericolo. Corre l'individuo ed è il pericolo della cristallizzazione del suo pensiero. Quando l'individuo è riuscito a dare una spiegazione ai vari perché che lo assillano in modo soddisfacente, egli corre realmente un pericolo, perché generalmente si chiude ad ogni ulteriore comprensione. Egli forma una gabbia attorno al suo intimo, una gabbia che lo chiude a tutto quanto ancora è da conoscere e del quale ancora non si domanda il perché, ma se il chiedersi spiegazione costituisce per l'individuo un incentivo alla sua comprensione, anche quando non si hanno pressanti domande, l'individuo deve restare aperto al comprendere. Per restare aperti e facilitati nella comprensione, occorre nascere di nuovo ogni giorno. Guardate la natura, imparate perché l'uomo abbandona i suoi veicoli e nasce nuovamente, perché in questa opera di rinnovazione egli ha facilitato la ulteriore comprensione, perché inizia nuovamente, quasi da tabula rasa, a ricostruire l'edificio del suo comprendere, senza attendere la morte e la rinascita. Siate nuovi ogni giorno, non chiudetevi nella sicurezza di ciò che avete o siete riusciti a capire. Siate pronti ad abbandonare tutto pur di comprendere. Questo è importante. Siate pronti a demolire tutto, a tutto scartare quello che voi sapete, se ciò rappresenta un ostacolo ad una ulteriore comprensione. Siate lontani da ogni cristallizzazione. Non crediate che voi e solo voi siate i depositari della verità. Nascete ogni giorno, tutto dimenticando quello che siete riusciti a capire, se ciò vi fa meglio intendere l'ulteriore tappa del comprendere. Pace a voi.
rischia di avvicinarsi a me.
Questa sera voi avete parlato più in senso generale che in particolare, ad eccezione dei quesiti circa l'evoluzione oltre la ruota delle nascite e delle morti nel piano akashico. Certo, quando si parla di sentire, resta difficile, quanto difficile, far capire attraverso alle parole cosa sia un sentire. Questo voi lo intendete. Non possiamo che dire senso del dovere, amore al prossimo, e tutto ciò significare ben poco, tolleranza, gentilezza d'animo, tutte semplici definizioni. Quindi intendere che cosa si provi nel piano del sentire per eccellenza è cosa assai ardua. Quando diciamo sentire non più attraverso ad una percezione, che cosa vogliamo significare? Vogliamo significare un fluire del sentimento in modo libero, come ora solo raramente riuscite a provare. Pensate a quanto può essere diversa una esistenza di solo sentimento che fluisce, potremmo dire goccia a goccia, ma l'immagine sarebbe poco efficace, continuamente. Sentire non più attraverso alla percezione, ma sentire per immedesimazione, fusione. Attraverso a riconoscersi in ciò che si sente. Come vedete, per quanti sforzi noi facciamo, non possiamo che dire e ripetere delle parole, le quali sono insufficienti quando si tratta di capire che cosa sia il sentire. Vorrei che voi faceste una piccola ricerca, non di un quadro d'autore dimenticato fra cose vecchie, ma una ricerca di quel concetto di cui noi vi abbiamo parlato a volte, che si sintetizza in poche parole: il riposo dell'ego. È sempre un argomento che riguarda il piano akasico e che quindi può, in un certo senso, aiutarci ad andare avanti. D'accordo? Pace a voi.
Con voi, con tutti gli uomini.
Solo e unicamente per questo. fronte a ciò che veda comprendere, tanto